Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Quest'oggi chiudiamo la stagione del palinsesto invernale di Magari. Prima di una pausa continueranno le nostre trasmissioni. Sentirete sicuramente le repliche più importanti della trasmissione andata in onda questa ultima stagione. Riprenderemo poi in settembre. Siamo felici di concludere questa stagione con un appuntamento con un ospite che è proprio qui di fronte a me in studio, che parlerà di un mondo. Effettivamente la nostra trasmissione si chiama Il mondo com'è e come potrebbe essere. Ecco, un mondo come potrebbe essere, soprattutto un mondo migliore, più sereno. Tutto sommato in questi ultimi mesi, possiamo dire, in questi ultimi anni sono stati tanti e anche giustamente i temi anche foschi che abbiamo trattato, perché effettivamente il mondo è anche com'è e effettivamente non sempre positivo, però abbiamo sicuramente degli elementi e il nostro ospite ci aiuterà forse a fare un percorso attraverso alcuni di questi elementi che ci possono far ben sperare, degli elementi che provengono proprio anche da modelli di sviluppo, possiamo dire, ma anche da un'attitudine differente da parte della gente, di tutti noi e soprattutto nei paesi anche cosiddetti ricchi. C'è un cambiamento, insomma, in qualche modo di modalità. Perché ne parliamo quest'oggi? Perché in una trasmissione come quella che curiamo settimanalmente su sviluppo e cooperazione internazionale? Perché la speranza poi, e anzi quasi l'impegno, è che poi siano le popolazioni stesse dei paesi di cui noi ci occupiamo settimanalmente che ne saranno i primi beneficiari. Adesso usciamo da questo cappello anche abbastanza teorico per entrare proprio a fondo nel tema di oggi e innanzitutto io do il benvenuto all'autore dell'ebook di cui daremo bene i dettagli, che è qui di fronte a me, Guido Moltedo, giornalista, scrittore, già caporedattore esteri del quotidiano Europa, tuttora editorialista del quotidiano Europa, esperto di tematiche sociali e di sviluppo. Buongiorno Guido.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ci fa molto piacere, ripeto, ecco, una lettura tra l'altro, il manifesto cubista, QU, il quanto basta, vedremo bene di che cosa si tratta. Ecco, il manifesto cubista, dalle scarpe di Francesco all'acqua di Grillo, l'epoca del quanto basta. Autore Guido Moltedo, vi diciamo subito per coloro che saranno interessati, che è un manifesto, un ebook che si trova gratuitamente sul sito del quotidiano Europa, quindi www.europaquotidianotuttoattaccato.it. Lo ricorderemo. Di che si tratta però, ecco, il manifesto cubista, il quanto basta? Guido Moltedo, come è venuta innanzitutto l'idea di scrivere un ebook di questo genere e soprattutto di chiamarlo il manifesto cubista?
Ma io penso che il mio lavoro sia stato quello di chi fa un puzzle, di mettere insieme vari spunti di cronaca, di analisi, di osservazione su alcuni stili di vita che un tempo erano di alcune nicchie di persone. Pensiamo solo al consumo di prodotti biologici, il chilometro zero, oppure altri stili di vita, cioè persone che andavano preferibilmente in bicicletta piuttosto che usare la macchina, sembravano un po' dei matti per certi versi. Oggi l'insieme di tutte queste abitudini sembrano disegnare una risposta alla crisi economica. Per la prima volta una crisi non presenta solo una risposta di tipo conflittuale nell'Occidente, almeno. C'è indubbiamente la protesta di piazza, c'è la disperazione, ci sono perfino dei suicidi. Sappiamo, la cronaca non ci risparmia nulla da questo punto di vista, però al tempo stesso si possono osservare delle tendenze a uno stile di vita più sobrio, a dei consumi diversi. Cioè, probabilmente noi da questa crisi non usciremo come ci siamo entrati e può darsi che ne usciremo anche meglio di come ci siamo entrati per certi versi. Anche io parlo in questo libro anche di Papa Francesco, perché secondo me Papa Francesco è un esponente della più importante religione, che parla anche al mondo non religioso, proprio con il suo modo di essere, con certi suoi, con certe sue scelte, che secondo me riflettono bene proprio questa esigenza di dare una risposta positiva alla crisi, non solo in termini di rinuncia e di sacrificio, ma anche proprio con un comportamento adeguato ai nuovi tempi.
Non stiamo parlando di utopia, stiamo parlando, giusto Guido, stiamo parlando di elementi che via via proprio le singole famiglie, i singoli piccoli imprenditori stanno portando avanti. Facci qualche esempio.
Ma c'è di tutto in giro, di, diciamo, per esempio l'uso del gas, dei gruppi di acquisto solidale. Cioè persone che si mettono insieme per acquistare prodotti buoni e a poco prezzo. Prima era un'abitudine solo di poche famiglie, perché presentava anche dei sacrifici, andare a cercare dei prodotti particolari in certi posti, dovevi comprare, per dire, una cassetta di frutta che insomma, più di quello che ti serviva. Oggi, per esempio, attraverso internet, e questo è l'altro punto di cui io parlo dentro il mio libro, cioè anche le nuove tecnologie informatiche, i social media hanno una funzione nel rendere più praticabili certi stili di vita. Appunto questo del gruppo di acquisto solidale oggi è molto più semplice, perché tu puoi comprare anche mezzo chilo di carote biologiche e hai un prodotto buono a poco prezzo e inoltre hai delle occasioni di incontro con altri consumatori come te. Si parla di consumo intelligente, parliamo sempre ancora di parti della popolazione ancora esigue, indubbiamente, perché la maggioranza della gente continua ad andare in supermercati, continua ad andare in automobile, a riempire i frigoriferi oltre misura. Questo indubbiamente, però bisogna vedere queste tendenze non come minoritarie, ma come possibilità che possono affermarsi in maniera anche... Io per esempio parlo anche degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è una catena di supermercati dove c'è roba buona, a buon mercato, sana, quando sappiamo che uno dei grossi problemi degli Stati Uniti è l'obesità. Quindi l'obesità come la combattiamo? Non con dei divieti, ma anche cercando di indirizzare dei consumi alimentari in modo intelligente. Quindi ecco, se si riesce a fare una serie di manovre, diciamo, di questo genere, a rendere, diciamo, plausibili certi consumi, non come consumi di elite, ma come consumi convenienti, ecco, secondo me quello che va fatto e che sta avvenendo probabilmente è di rendere conveniente, per esempio, non il possesso di un oggetto, ma un uso intelligente insieme ad altre persone. L'automobile, per dire, chi l'ha detto che se tu non vivi fuori della città o del lavoro, per cui sei costretto a fare il pendolare, non è conveniente affittare di tanto in tanto l'automobile, andare in taxi, fare il car sharing in tutte le città dove questo è possibile? Vai a vedere alla fine i conti e risparmi pure. Cioè, quindi se si diffondono certi stili di vita, ne guadagniamo tutti. E anche il mondo occidentale, tra l'altro, facendo questo tipo di scelte, si propone anche come un modello, diciamo, diverso da quello che è oggi.
In effetti la domanda è proprio questa: come e che ruolo potranno a questo punto avere i paesi, peraltro, che non hanno ancora vissuto un periodo incentrato sul consumismo e che magari sono affamati, tra virgolette, proprio in attesa di poter raggiungere anch'essi questo modello che noi stiamo proprio anche qui cercando di sopravanzare. Ecco, quale ruolo potranno avere e come potremmo convincerli effettivamente che non è il caso di aderire a un simile modello?
Sì, quando noi parliamo di sviluppo sostenibile, di consumi sostenibili, credo che sia un discorso che sia di portata globale, non è un discorso che riguarda solo noi. Se noi dimostriamo al mondo, noi paesi occidentali, che è possibile vivere in modo diverso, credo che facciamo un servizio a tutti quanti, perché attualmente, giustamente, se io mi mettessi nei panni di un giovane africano, di un giovane asiatico, di un giovane medio orientale, probabilmente avrei anch'io come ansia principale quella di possedere tutto ciò che ha un mio coetaneo nel mondo occidentale. Ma se andiamo di questo passo, il mondo non riesce a sopportare questo carico, ma da tutti i punti di vista non ce la fa. Quindi noi dobbiamo cominciare ed è possibile, ecco, questo che dico in questo libro, che forse è possibile fare, non solo predicare certe cose, ma è possibile praticarle, e facendo questo diamo un messaggio positivo anche ad altri paesi che invece di fare i nostri stessi errori, perché noi abbiamo fatto tanti errori, per esempio la cementificazione del nostro territorio è aberrante, però quella corrisponde anche a un modello di consumo. Se noi negli altri paesi dove hanno ancora dei grandi spazi naturali, invece di sognare anche loro di tappezzare tutto il loro universo di cemento e di consumi, ma invece immagino un altro mondo possibile come quello nostro, appunto diverso da quello attuale, dove i consumi sono di tipo diverso, credo che sia un fatto positivo.
Come si pongono? Prima abbiamo parlato di Papa Francesco, che tra l'altro predica anche la necessità dei cambiamenti di modelli di sviluppo, quindi proprio nella direzione di cui stiamo parlando quest'oggi. Ma gli attuali leader, diciamo la politica rappresentata da leader, gli attuali leader internazionali, come si stanno muovendo in questo ambito? Ritengono effettivamente che si tratta di una parentesi che tanto verrà superata e poi a trionfare sarà comunque il modello capitalistico consumistico, oppure effettivamente anch'essi stanno partecipando a queste nuove tendenze?
Ma in parte secondo me sono costretti anche nel loro stile, per esempio uno degli argomenti che tratto in Italia, per esempio, dopo tutta la campagna contro la casta, contro certi modi effettivamente un po' oltraggiosi da parte di leader politici di comportarsi pubblicamente, no? E adesso c'è un costume opposto che secondo me non è solo dettato dal senso appunto di convenienza, ma anche proprio credo, da un senso di realtà. Ecco, quindi qualche elemento sta penetrando nel modo di comportarsi dei politici. E dal punto di vista invece del governo dei fenomeni, secondo me non ci siamo ancora, perché la testa è ancora quella del passato. Quindi invece probabilmente anche la politica deve cambiare testa, deve cominciare a immaginare dei modelli diversi proprio di produzione. Pensiamo all'industria bellica, che è una cosa molto importante di cui si parla adesso, degli F-35 in Italia, ma non solo in Italia, della loro effettiva utilità e necessità. Ecco, tutti questi temi per la prima volta sono trattati. Prima non sarebbe stato neppure messo all'ordine del giorno un discorso di questo genere. Si compravano e basta, non c'era... Adesso poi li compreranno lo stesso, ma il fatto stesso che se ne parli è importante.
Ecco, però questo mi fa chiederti, Guido, in effetti grandi gruppi di poteri che hanno un'incidenza poi anche sulle decisioni che i leader politici prendono, quanto resteranno così alla finestra a guardare? Sono interessati probabilmente, adesso hai fatto l'esempio degli F-35, a mantenere che per esempio certe commesse siano mantenute e quindi ottenerne dei guadagni, e le grandi multinazionali, per rimanere magari su termini generici, però come si potrà convincerle o quantomeno stoppare magari un tentativo di un ritorno al passato, intendendo come passato il consumismo?
Ma io penso, se i grandi gruppi, le grandi multinazionali introiettano alcuni stili di vita, io non ho niente in contrario, perché no? Quando entro in un supermercato e vedo che ci sono che gli scaffali dedicati al biologico, all'equo solidale aumentano, sarà pure un modo un po', come dire, tra virgolette ruffiano di rapportarsi con un certo tipo di clienti, ma se va avanti quel tipo di roba io non ho nulla in contrario. Certo, se diventa una forma manipolatoria per far finta di cambiare e non cambiare nulla, non credo che i consumatori ci abboccano, almeno un certo tipo di consumatori più consapevoli. Comunque via via che cresce, diciamo, la consapevolezza che per esempio che alcune malattie si prevengono con un certo tipo di alimentazione, facendo il moto, non andando troppo in automobile, cioè tutto si tiene. Se entra nella testa della gente il meccanismo per cui non è che ogni singola cosa che tu fai nella vita è staccata, ma è tutto collegato, perché questo poi è quello che dobbiamo cominciare a pensare. Non è che se tu stai troppo tempo in automobile, è chiaro che poi da un punto di vista fisico ne risenti pure, oltre che psichico. Quindi un uso più accorto di certi strumenti, stare troppo davanti al computer. Cioè, se la gente comincia ad avere più cura di sé, in senso non egoistico, ma in senso anche altruistico, credo che tutti, anche quindi i grandi produttori, ne devono tenere conto di questo.
Stiamo pian piano arrivando a conclusione, ma una battuta sull'importanza anche dell'adesione a questi modelli dei giovani.
I giovani, diciamo, quelli che in America vanno chiamati i giovani del millennio, del 2000, che sono ragazzi che riconoscono poco l'autorità delle persone più anziane, ma si rapportano molto tra loro, il cosiddetto peer-to-peer, da pari a pari. Ecco, questo, io penso che forse sono per certi versi anche più pronti ad accogliere un certo tipo di messaggio, anche se probabilmente sono nati e cresciuti dentro un consumismo esasperato, quindi forse alcune rinunce saranno difficili per loro da immaginare, però io tutto sommato sono abbastanza ottimista sulla loro capacità di entrare in questo nuovo meccanismo.
Quanto si può veramente sperare che sia, diciamo così, la volta buona?
Io penso che si sta andando nella direzione giusta, allora, senza essere, perché altrimenti uno diventa un po' stupidamente ottimista, ma io sono ottimista nel senso che quando noi pensiamo per esempio ad alcune pratiche che sono entrate nella nostra vita quotidiana, per esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, che all'inizio era una scocciatura a dir poco, cioè adesso non c'è nessuno che possa contestarne l'utilità, cioè, perché tutti ne vedono la convenienza. Ecco, io credo che il passaggio importante è che alcune cose sono considerate sempre più convenienti. Allora per questo sono ottimista, perché via via si considera il fatto che certe cose sono non convenienti e altre convenienti. Cioè, oggi che in molti locali non si fumi più, non è più considerato nemmeno dai fumatori come un orribile divieto, ma è un fatto normale. Cioè, se si va avanti di questo passo, che la gente vede che certe abitudini, certi stili di vita sono convenienti, allora è chiaro che si va nella direzione giusta. Io penso questo stia accadendo.
E noi avremo il piacere a questo punto, già anticipo magari questo appuntamento, di riprendere anche la nostra stagione prossima, quindi diciamo a partire da settembre, magari proprio con Guido Molteto, se accetterà di tornare da noi, perché mi rendo conto che sono tanti i temi che sono rimasti in sospeso e invece sono convinto di una cosa, che è essenziale proprio invece dare degli strumenti anche a coloro che ci ascoltano, quindi noi per primi che abbiamo la fortuna anche di entrare in contatto con determinati strumenti come questo, per esempio ebook, un manuale in qualche modo di utilizzo anche per conoscere certi strumenti che già fanno parte della nostra società, e quindi continueremo a parlarne magari anche per vedere come reagiscono poi i leader internazionali, sia dei paesi cosiddetti ricchi sia dei cosiddetti poveri, per capire come magari ci si possa anche incanalare sempre di più, e diciamolo pure nel solco delle parole stesse di Papa Francesco, quindi della nostra trasmissione stessa, che un mondo diverso è possibile e gli strumenti ce l'abbiamo già con noi. Io ringrazio moltissimo Guido Molteto, giornalista, scrittore, editorialista di Europa, Europa Quotidiano, www.europaquotidiano.it, dove si potrà scaricare gratuitamente l'ebook Il Manifesto Cubista. Grazie Guido.
Grazie dell'invito e di aver avuto questa opportunità.
E grazie ancora, e per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con le puntate che comunque continueranno ad andare in onda per tutta l'estate, quindi ogni martedì e mercoledì. Per quanto riguarda Magari in settembre ritornerà a partire dalla fine di settembre. Per il momento da parte di Luca Sduran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies.
much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.